credo che ci sia stata una piccola istruzione per l'uso, perché queste cominciano ad essere veramente lezioni spartiacque, nel senso che se uno imbrocca, diciamo detto molto amichevolmente, se uno comincia a capire un po' tutto il processo, il meccanismo, comincia a costruire, diciamo, veramente delle superfici, delle piattaforme in cui è possibile andare avanti. Se comincia ad avere difficoltà di comprensione, di adattamento, comincia a esserci un rolling stone che non darà buoni esiti, sicuramente nella qualità, ma a volte addirittura nel risultato complessivo. Quindi attenzione, cominciamo a entrare dentro il centro del laboratorio. Già la volta scorsa il lavoro sulle tessiture, la consegna sulle tessiture è molto importante, è molto propedeutica. Noi facciamo questo sforzo di mettere ogni volta le lezioni online, di darvi il massimo supporto possibile. Le lezioni sono online, l'audio è online, non so quanto sia abitudine di tutti i miei colleghi, comunque credo che sia una cosa di cui dovete trarre frutto, perché per noi la costruzione di un laboratorio è un processo, no? È un processo di entrata dentro alcuni meccanismi importanti dell'architettura, quindi per noi un laboratorio, qualunque livello, ma in particolare il nostro, è anche un processo di ricerca. L'architettura non è un processo lineare, non è fare una mansione, non è darvi una ramazza e farvi pulire una superficie, è una pratica intellettuale, quindi in quanto tale richiede un aspetto di coinvolgimento, di pensiero, di ricerca e anche di comprensione pratica. A questo punto del corso dovreste essere entrati in questa modalità e capire questo. Voi farete un progetto, certo che farete un progetto, disegnerete un progetto, certo che disegnerete un progetto, affronterete dei temi, certo che affronterete dei temi, ma non in un rapporto, come dire, puramente istruttivo, puramente ti do questo, fai questo, ma il processo è un processo. Secondo noi il progetto, soprattutto a livello universitario, è anche un processo di ricerca, di cui siete voi gli agenti. Noi naturalmente cerchiamo di fornirvi il più possibile materiali, supporti, sia io con le lezioni, sia gli assistenti, sia io anche quando entrerò nel dialogo più forte con voi. Un aspetto chiave di tutta questa questione è la lezione di oggi. Abbiamo riflettuto con gli assistenti, abbiamo valutato la specificità del tema di quest'anno e abbiamo deciso di fare una lezione sostanzialmente diversa rispetto a quella del passato. Quindi per alcuni di voi che conoscono la versione del passato, questa è una versione parecchio diversa. La base di questo processo, per cui voi siete coinvolti in un aspetto di ricerca, per cui il progetto è ricerca e non è soltanto espletamento di dei requisiti, ma un vero processo di ricerca, ha ovviamente nel libro Architettura e Modernità un elemento, diciamo, decisivo, un elemento molto importante. Il libro è un libro a molti strati di lettura e di significato. È un libro che quantomeno servirebbe ad orientarvi sulla comprensione di alcuni nodi fondamentali dell'architettura degli ultimi 80 anni e a illustrarvi dei personaggi che sono tutti a un livello molto forte. Ciascuno di questi personaggi ha rappresentato un elemento particolarmente significativo. Naturalmente all'interno c'è una gerarchia, ci sono personalità che hanno un ruolo di maggiore peso e quindi di maggiore spazio, addirittura alcuni che entrano in campo due volte e altri che vengono soltanto citati. Questo però è significativo per noi perché un po' tutti gli architetti che sono presenti in questo libro, dal nostro punto di vista, rappresentano un database, in qualche maniera, di approcci plausibili, di studio, di approfondimento e di ricerca. Avere una conoscenza buona, approfondita di un maestro, capirne i processi progettuali vuol dire essere a metà dell'opera in realtà, perché se l'architettura è un progetto di ricerca per noi, lo è essenzialmente anche di studio, cioè l'architettura si studia come qualunque altra disciplina, naturalmente si studia attraverso delle modalità particolari, no? Che sono delle modalità di comprensione dei processi progettuali e non dei fatti puramente nozionistici, quando è nato, dove ha vissuto o altro, ma si studia attraverso la comprensione dei processi, quello che a volte noi chiamiamo la sceneggiatura delle scelte concrete del progetto. Questo libro, a parte molte altre cose, cerca di fare questo e cerca anche di creare una base di conoscenza comune e importante per chi affronta, diciamo, un lavoro così bello, ma anche che ha bisogno di cultura come quello degli architetti, ha bisogno di conoscenze. Quindi la lezione ha tanti livelli ed è però, come tutte le mie lezioni, anche una lezione che è fatta non a caso in questo momento ed è in strettissimo rapporto con lo sviluppo del vostro progetto, anzi è da questo punto di vista profondamente relazionata al vostro progetto. Io scopro che quasi per me è più facile vedere lo schermo quasi che vedere qua, che è talmente piccolo. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Io parto al contrario, un attimo perché ho cambiato un attimo, me ne sono reso conto di averlo fatto, ho cambiato le scadenze, mi sono reso conto che è meglio darvi un attimo più di respiro su queste scadenze. Ok, e queste le scadenze non sono state aggiornate. Avete un giorno in più per il tutto. Ok, un attimo che mettiamo la nuova. Ok. Capirai che segnale mi ragionano tutte le immagini. Va bene, comunque lo sta facendo, ok. Eccolo qua. Allora, noi abbiamo una parola gergale per questa fase, noi la chiamiamo la scacchiera. In realtà quello che noi facciamo è lo sviluppo di una sintassi progettuale. Che dovrebbe arrivare a un'idea morfologica e plastica di come il vostro progetto sta nel luogo. Questa è l'idea. Quindi per capire come il nostro progetto sta nel luogo, con quel tipo diciamo, situazioni, implicazioni, eccetera, facciamo un percorso formativo, un percorso di idee, un percorso di suggerimenti che naturalmente si svolge a lezione e si svolge anche molto attraverso le vostre letture, i vostri studi, i vostri approfondimenti. Diciamo, sostanzialmente si tratta di due fasi di lavoro. Abbiamo deciso in questo caso di parlarvi prima del risultato e poi di tutto l'aspetto teorico. Non so se è una buona idea o no, ma ormai l'abbiamo fatto così. Allora, oggi è lunedì. Oggi è lunedì 11, ok. Oggi è lunedì 11. Che cosa succede il giovedì 14? Facciamo una prima revisione su questa cosa, che noi facciamo la scacchiera, in particolare con un particolare focus, ma non unicamente, su quello che sotto descriviamo come il punto A. Poi facciamo, siccome è molto importante, lunedì 18 facciamo una seconda giornata di revisione su questo, in particolare sul punto B, così abbiamo la possibilità anche di aggiustare il tiro, no? Tra le due, ma è fondamentale che facciate entrambe, sono pensate in sequenza. E poi tra una settimana di adesso, il giovedì 21, facciamo una giornata in cui facciamo il punto, una giornata di presentazione in cui facciamo il punto su tutta questa questione, e se ce la facciamo, come tutti gli altri anni, diamo dei premi ai lavori di ricerca più interessanti e che più ci hanno stimolato. Allora, questo lavoro si svolge appunto sostanzialmente in due fasi che possono essere strettamente connesse. Tutta la lezione, che è una lezione che sarà di un paio d'ore, è molto propedeutica a questo, però diciamo si tratta di questo. Tutto il materiale ovviamente è preso ed è pubblicato nel vostro blog. Il blog è sempre la maniera di avere traccia del vostro lavoro e scambiarlo con gli altri quando serve, e soprattutto fare le presentazioni pubbliche se siete chiamati a farlo. Questo meccanismo credo che l'avete capito. Allora, la prima parte si tratta dello studio di un'opera, cioè dobbiamo scegliere all'interno del libro Architettura e Modernità il lavoro di un architetto che voi troviate o che voi trovate di particolare interesse. Interesse che può dipendere da ragioni di programma, di contesto, di sintassi, eccetera. Raccomandiamo però di scegliere un architetto che presenti implicazioni utili per la vostra area e per il vostro sistema di tessiture, in qualche maniera che possa orientare la vostra ricerca verso un'architettura appunto di relazioni, di infrastructuring, come lo chiamiamo, di tessiture, invece che un'architettura puramente oggettuale o di bottiglia, come noi la chiamiamo. Quindi cerchiamo di orientarci in questa direzione. Leggete, questa è una cosa che veramente sembrerebbe ridicolo chiederla, però la dobbiamo chiedere, se no non viene fatta. Non state col ditino corto sulla lettura, cioè leggete soltanto il paragrafo che riguarda quell'architetto. Il libro è fatto affinché voi vi cominciate a costruire anche un minimo di respiro culturale, capire in che chi sono i compagni di strada di quell'atteggiamento, quali sono le implicazioni sociali, quali sono le implicazioni artistiche. Il libro è stato fatto per questa ragione. Il libro è diviso in 8 grandi parti, ogni parte ha il focus su un decennio, ma allo stesso tempo ha il focus su una criticità, che è una criticità importante in quell'ambito problematico, dalla costruzione di un'architettura funzionalista alla fase di rifondazione del dopoguerra, eccetera. Quindi secondo me è veramente il minimo che mi sembrerebbe logico capire che se uno studia un architetto ha legge l'intera parte, no? Proprio per avere il quadro complessivo in cui quell'operazione si colloca. Per parte non intendiamo paragrafo, ma intendiamo l'intera parte, perché il libro è diviso appunto in 8 grandi parti, a cominciare dalla parte prima, gli anni della macchina, alla parte seconda, l'età dell'individualità, la parte terza, quindi è come se fossero
3 o 4 capitoli per ogni parte.
Sì, sono 3 o 4 capitoli per ogni parte, e ogni parte è caratterizzata da una cosa. Credo che sia abbastanza logico al vostro livello fare questo tipo di operazioni. Allora, una volta individuato l'architetto che più vi sembra interessare, che più vicino alla vostra cosa, quello che trovate nel libro, se è un architetto principale, poniamo Eichmann, Gehry, Kahn e altri, trovate abbastanza, ma può darsi che voi siate interessati a un architetto secondario, no? Alcuni di voi mi parlavano di Unterbasser, non mi ricordo chi, per esempio, no? Allora, Unterbasser lì trovi la citazione, non trovi molto altro, ma questo vale anche sugli altri. Voi siete in una generazione che è la generazione di internet, e sostanzialmente avete l'enorme fortuna di poter, basta avere la parola chiave, trovare un mondo di informazioni, un mondo di citazioni bibliografiche, un mondo di articoli e libri online, e soprattutto anche degli strumenti che sono di grandissima semplicità e attualità. Quali sono? Per esempio YouTube, quasi sempre c'è qualcosa di insignificativo su YouTube, Flickr, che è una grande raccolta di immagini fatta dagli utenti, e in genere c'è tanto e di grande qualità, e poi anche Pinterest, che può essere interessante per vedere non soltanto l'architettura base, ma un po' delle architetture derivate o similari. Quindi usate questi strumenti. Quello che vi dicevo, allora abbiamo riflettuto molto su questa problematica, abbiamo riflettuto molto su quanto indirizzarvi e quanto lasciare, diciamo, un po' allo stadio generico. È una grande lotta ed è un grande problema questo, perché noi abbiamo un tema specifico che Aniene Rims, non è che abbiamo delle aree, la gran parte delle nostre aree hanno delle forti implicazioni di natura morfologica e paesaggistica con una situazione come quella del fiume. Non solo, già ne abbiamo parlato a livello di tessitura, ma ne parleremo di nuovo nel prossimo ciclo, che è dedicata proprio all'idea dell'infrastruttura dell'acqua e di come l'architettura può rispondere attivamente a questi principi. Quindi, per questa ragione, e anche per il fatto che noi ci muoviamo in un territorio, come dire, residuale, periferico, con tutte quelle caratteristiche che abbiamo messo in luce quando abbiamo parlato dello sguardo dell'arte, per questo insieme di ragioni noi abbiamo preselezionato un ampio numero di architetti che possono essere, diciamo, utili compagni di strada, utili maestri, perché tutto parliamo di maestri in questi casi, non di compagni di strada, che possono essere, utili. Per fare questo e per facilitarvi abbiamo fatto una lista, eccola qua, che vedi sotto, la lista è alla fine della lezione, una lezione che, come vi ho anticipato, è bella, lunga e complessa, eccola qua. Per facilitarvi vi abbiamo addirittura messo il numero delle pagine per potervi aiutare. Naturalmente qua bisogna saper usare i libri con grano salis, qui sono state riprese tutte le pagine in cui l'architetto, il nome dell'architetto è citato, è chiaro che dove c'è il trattino vuol dire che se ne parla molto, 126, 46 vuol dire che lì, questo, siete arrivati al quinto anno, penso che lo sappiate.
Ci ho messo il volto.
Ah vabbè, tagli e cuci, è sparito. Allora, d'accordo. Allora, questo è un ambito di indicazioni che possono essere utili fare. Allora, la nostra idea è che voi cominciate a calarvi in questa cosa, cominciate magari a studiare uno di questi architetti. L'importante però non è solo l'architetto, ma è l'opera. Voi avete bisogno, per fare tutto quello che avviene adesso, di un'opera specifica di quell'architetto, ed è un'opera specifica che possa avere delle implicazioni utili per il vostro progetto. Non è detto che l'opera, statemi ben attenti, sia citata nel libro. Quindi per noi l'importante è che ci sia l'architetto. Perché vogliamo l'architetto? Perché noi vogliamo che voi affrontiate questo livello alla scala, chiamiamo noi dei maestri, non alla scala degli evangelisti, no? Nei compagni di strada non importa, basta che sia un bel progetto, ma per fare questo studio abbiamo bisogno di un rank alto, cioè l'architetto deve rappresentare effettivamente un punto di applicazione importante di questo ragionamento. Quindi, naturalmente, come sempre, noi lasciamo un margine di ragionamento. Se c'è un architetto presente nel libro, ma che non è esattamente in questa lista, su cui voi individuate un'opera che vi sembra estremamente significativa e di cui volete fare, tra virgolette, quello che noi chiamiamo la scacchiera, ne parliamo, no? Ne parliamo insieme con me, insieme con l'assistente, e come abbiamo fatto in tutte le cose, cerchiamo di ragionarci. Tutto il nostro scopo, ovviamente, è quello di rendervi più produttivi possibile, no? Più utile, più produttivo possibile l'esercitazione, perché una cosa che anch'essa dovrebbe essere evidente, ma è bene sottolinearla, le nostre tappe del corso, che voi chiamate consegne, in realtà sono strettamente collegate l'una con l'altra. Quanto più voi riuscite a mettere a sistema, tanto più vi rendete conto di che tipo di processo stiamo facendo. Noi abbiamo fatto tutto un ciclo per scegliere l'area, d'accordo? La scelta dell'area per noi è fondamentalmente legata ad altri processi ed è legata al programma. Quindi la scelta dell'area e del programma sono due cose strettamente collegate l'una all'altra, non è che sono due consegne distinte e separate, no? Tutto il ragionamento che noi abbiamo fatto sull'arte, le esercitazioni che abbiamo fatto sull'arte, per raddrizzare alcune antenne che possono essere molto significative, molto importanti. Il lavoro che abbiamo fatto sulle tessiture è un altro lavoro che è strettamente legata l'una con l'altra. Quanto più voi riuscite a capire come questi fili rappresentano una trama unica che produce il progetto, tanta più qualità riuscirete a tirare fuori. Quanto più non capite questi fili, tanto più il tutto diventa quasi incomprensibile, anzi da un certo punto di vista quasi dannoso, perché se voi avete l'idea che qui si faccia il progetto e la graficizzazione del progetto rispetto a un esito molto circoscritto, ovviamente non siete nel momento giusto e nel corso giusto. Ok? È chiaro? Bene. Grazie che mi rincuori. Andiamo avanti. Quindi io continuo a pensare. Per la prossima volta c'è molto lavoro su questo e c'è un inizio di scacchiera, ma c'è una discussione tra voi e le altre persone del seminario, in particolare gli assistenti, per vedere se la scelta è una scelta ricca, logica, progressiva, nel senso che porta dei progressi del lavoro, no? Perché ci è capitato invece che a volte venga fatta in maniera meccanica, molto superficiale, e quindi diventa un peccato d'origine molto grave che non si riesce a superare. È un peccato d'origine che bisogna evitare, bisogna cercare di fare questo col massimo del proprio impegno cerebrale. D'accordo. Dopodiché ho collegato a questo c'è il problema di che cosa caspita è questa scacchiera esemplificativa, di cui un po' buona parte della lezione, adesso in parte la lezione sarà dedicata. Per scacchiera noi intendiamo avere un campo in cui voi possiate studiare molte variazioni compatibili. La parola scacchiera ha questa origine, all'origine del gioco degli scacchi, giusto? Il gioco degli scacchi è basato su delle regole e posso giocare infinite partite all'interno di quel sistema di regole. Allo stessa maniera noi usiamo la parola scacchiera per dire delimitiamo un campo di scelte sintatticamente compatibili e vediamo quali sono le variazioni. Che vuol dire sintatticamente? Che intendo dire, Roberto Simoni? Eccolo Simoni. Che intendo dire? Un campo di scelte sintatticamente compatibili.
Che sia tutto compatibile con il diritto che deve essere fatto all'interno
Che cosa vuol dire sintassi?
Con gli oggetti che sono...
No, no, in generale.
È il linguaggio con la quale...
Sono, sintassi vuol dire, sono le regole del linguaggio, no? Sono le regole non sono i contenuti, sono le regole, d'accordo? Sono le regole del linguaggio, queste forma, la sintassi latina, no? Ha una struttura diversa dalla sintassi italiana, giusto? Ha un modo diverso, sintatticamente diverso di organizzare, d'accordo? I contenuti, io mangio la mela, lo posso dire con la sintassi italiana che è fatta così o con la sintassi latina che diciamo magari mette sul verbo o l'attributo dell'oggetto eccetera, sappiamo che la sintassi è diversa, d'accordo? Quindi non ha a che vedere con il contenuto, ha a che vedere con un insieme di regole, questa è la sintassi, no? Allora quando io dico la scacchiera serve a creare un insieme di regole per poter fare diverse variazioni, ma il sistema di regole, cioè la sintassi, da cosa deriva questa sintassi, diciamo? Perché lavoriamo su questa idea della scacchiera del maestro, eccetera? Da che deriva questa sintassi, Valerio Martire, nel nostro caso?
Dalla trama che abbiamo scelto, dal linguaggio che vogliamo portare avanti, relativo sia alla trama che a quello...
In linea di massima sì, ma nel caso specifico tutto questo sforzo non è esattamente così. La sintassi da che deriva? Facciamo un altro così è meglio. Cristiana Cavallo.
Dallo studio che abbiamo fatto precedentemente alla dicitura, quindi dallo studio della straia.
No. Marco D'Angelo. Mario. Sì, ma in questo caso, da cosa deriva?
Non ho capito.
Va bene. Deriva dallo studio dell'architetto. Cioè, la sintassi che voi andrete a fare nella scacchiera deriva dallo studio dell'architetto che voi vi scegliete. Mi spiego? Ecco che cos'è la scacchiera. La scacchiera è capire quelle che sono le regole sintattiche, cioè come opera, diciamo per semplificare, l'architetto di riferimento e riuscire attraverso quello a fare una serie di variazioni compatibili con quel linguaggio per la mia area. Ok? Quindi in astratto ci aveva risposto sì rispetto alla mia analisi, sì, ma noi adesso facciamo uno scarto. Cioè, mi spiego? Che facciamo uno scarto. Qual è lo scarto? Che diciamo, se fa un salto, facciamo intervenire in questo nostro processo, facciamo intervenire anche un forte contributo teorico e sintattico. Lo facciamo intervenire nel corpo delle cose che noi già sappiamo, lo usiamo e vedrete che questo ci darà una grossa mano e poi l'abbandoniamo, lo ibridiamo a nostra volta, ok? Quindi le regole sintattiche derivano proprio da quello che noi facciamo, dal punto primo, giusto? Lo possiamo dire diversamente?
Non lo so, forse una parola che siete abituati perlomeno a sentire di più è quella della composizione, no? Quindi in qualche modo... vi si dice, vi è sempre stato detto che voi appartenete, come dire, gli architetti sono dei compositori, è un po' la stessa cosa, nel senso utilizzano una serie di regole per comporre quella che è questa architettura. Quindi lo sforzo che noi dobbiamo fare è capire queste regole.
E noi per fare il salto noi adoperiamo un maestro, Questa è la tecnica. Comunque adesso ve lo semplifico. Allora, come si fa a fare questo? Si costruisce a pezzi un classico di studio dell'opera che io ho prescelto. Poniamo che, adesso facciamo un esempio, che Eleonora Viola, dov'è Eleonora? Poniamo adesso per fare un esempio che Eleonora Viola è interessata molto a tutto il mondo di Zadig, facciamo un esempio, quindi ha studiato, ha letto Zadig, ha studiato più del libro, ha letto la parte e ha individuato un'opera che a lei sembra che possa avere delle regole sintattiche utili per portare il suo aria, il suo progetto e tutto, giusto? Allora a questo punto cosa fa? Deve fare la cacchiera, cioè deve realizzare quell'opera che lei ha scelto, poniamo la stazione dei pompieri per essere semplici, lo deve realizzare con un plastico che abbia più pezzi della stazione dei pompieri, deve realizzarla con più pezzi compatibili a quel linguaggio. Questa è la chiave, perché avendo più pezzi tu puoi giocare in diverse variazioni, puoi fare diverse variazioni di quel progetto, o combinando i pezzi esistenti oppure diciamo aggiungendo degli altri pezzi ad essa compatibili. Ecco perché io dico attenzione, realizzati più pezzi che sono indispensabili a realizzare l'opera specifica, sono questi pezzi in sovrabbondanza che vi consentiranno di fare le variazioni e giocare appunto più partite progetto. Vengo subito a risponderti. Bisognerebbe cercare di usare questo esercizio non tanto per architettura oggetto, architettura bottiglia, di nuovo, come abbiamo detto, ma di architettura e paesaggio, architettura e tessitura che instaurano una relazione più complessa con il suolo. Prego, dimmi. Ok, adesso lo vedrai. Così è semplice, perché se no continuiamo ad essere troppo astratti, invece sul pratico capite subito. Allora, dopodiché questa esercitazione si connette strettamente con la prima realizzazione del vostro plastico dell'area. Cioè, contemporaneamente, ecco perché avete bisogno di un poco di tempo per orchestrare le due cose, voi realizzate un plastico della vostra area di dimensioni dalla 3 alla 2, cioè non deve essere troppo grande, sennò diventa impossibile, se è troppo piccolo è inutile. E su questo plastico della vostra area proverete a cominciare a far vedere come evolvendovi dalla scacchiera potete cominciare a impostare concettualmente il vostro progetto. A noi è tutto chiaro, invece a voi è un po' difficile perché già avete perso un punto. Allora, vediamo un caso specifico, d'accordo? Allora, il caso specifico, per esemplificarvi questo approccio, non è esattamente un'architettura tessitura o un'architettura infrastructuring, è un'architettura, più oggettuale, ma vi serve a far capire il ragionamento. Allora, questa architettura è un'opera di Lucan, diciamo che io ho scelto questa architettura per fare questo processo. Questa architettura ha questa particolarità che sono questi tre quadrati che si intersecano uno sull'altro, al centro di ciascun quadrato ci sono degli spazi di natura collettiva, soggiorno comune, zona ristorante mensa o altro, questi spazi collettivi sono connessi uno con l'altro e invece il sistema delle camere, cioè un dormitorio, è tutto all'esterno, questi sono i vari livelli, il sistema delle camere è all'esterno come vedete qua. Quindi questo è il progetto che io ho studiato. Ok. Fatemi vedere dove è finito il link. Ok, eccolo qua. Adesso speriamo di andare rapidamente su YouTube perché qua c'è indispensabile. Capito? Lo faccio sul mio telefonino perché non ho pazienza. È arrivato?
Faccio il refresh.
Perché? Senti qui.
Dopo ti dico dopo.
Ah no, si è attaccato. Queste cose voi avete, diciamo, una sessione abbastanza lunga per farlo. Le cose che vi faccio vedere in realtà sono il lavoro di poco più di una notte, perché a volte io faccio anche dei workshop che hanno anche questo aspetto come aspetto pratico, per cui in realtà quello che vedete è stato fatto poco più di una notte come lavoro effettivo. Perché piove così lento? Secondo voi? Che sta facendo? Questo vuol dire che è connesso, no? Se no non arriverebbe fino a là. Ah, ecco. Ah, perché ci aveva il punto a metà, evidentemente. Allora, vediamo un attimo se lui scorre con sufficiente, certo che se la situazione della rete in Italia è questa. Ecco, allora, queste sono queste ragazze, spero che si veda. Non voglio provare a ingrandirlo perché sennò... Allora, ecco qua. Loro hanno creato, vedete, una serie in prima fase, stanno studiando l'interno. Ciao. E qui attorno vedete tutti i vari pezzi che loro hanno fatto per studiare l'interno. Quindi sta discutendo di questo lei, in questa prima fase. Non capisco perché così drammaticamente disperante il progetto. Il sono attaccato al mio telefonino, dovrebbe essere così. Perché non prende bene. Quindi non prendendo bene lui va lentissimo. Non so che fare.
Vediamo cosa succede. In the central room, room here,
vediamo.
Other elements and making,
in genere YouTube ha bisogno di un pochettino di caricare.
So from the axis of this communal space, they are created other rooms that now they are the third spaces. So the third spaces, the third space around, and the communal space at the center. So what about the corners? What he does with the corners? To create this linkage between between these rooms and this geometry, he emphasizes only one of the diagonals, connecting and linking the two functions of the building, the parliament and the mosque.
Ok, ah, ma questo, ah ok, va bene, questo stanno parlando di un edificio che è il Parlamento di Dhaka, e sta facendo questa cosa, e pensavo che fossimo già a dove mi interessa a me, che è molto più avanti. Ho paura che se, non so che come si comporta, ecco. Se passo qua lui che fa impazzisce? Perché già è così disastrosa la sua situazione. Ok, sembrerebbe che c'è, sembrerebbe. Do il dolore della tecnologia, raga, che devo fare? Ecco, questo è il progetto di cui gli avevo illustrato prima, mi ero sbagliato col gruppo dei ragazzi, assomigliano tutti. Allora, vi ricordate quel progetto fatto da tre corti collegate una con l'altra? Le ragazze stanno mostrando, innanzitutto qua stanno mostrando il primo, hanno costruito il primo e hanno costruito la parte centrale a una scala più ampia per capire come doveva funzionare. Dopodiché adesso veniamo a quello che a me mi interessa, vi faccio capire come si era. Loro cosa hanno fatto in questo punto? Ok, qui stanno ancora discutendo dello spazio centrale. Guardate tutti questi pezzetti.
Ok.
Ok, ecco qua la chiave che mi interessa. Cosa hanno fatto innanzitutto? Hanno creato solo i pezzi per fare le tre? No, non hanno creato solo i pezzi. Hanno studiato un sistema in qualche maniera, diciamo, modulare, ma diciamo che permettesse una complessità, un numero di varianti del progetto molto più ampio. Quindi quando io ho detto fate più pezzi, la chiave è proprio questa, che loro non è che hanno realizzato i pezzi soltanto per creare tre, hanno creato più pezzi, e questo è un aspetto, diciamo, fondamentale. Che cosa vuol dire questo? Che loro, con quello che state per vedere, sono in grado A, di simulare il progetto di base, così come l'aveva fatto Lucan, ma B, di inventare, perché loro fanno una grandissima invenzione, che adesso vedrete, un sistema molto più ricco e complesso, ed eccolo, lo state per vedere. Sono pochi minuti, ma come sempre vi dico, in pochi minuti vi trasmettono moltissime informazioni. Eccolo qua. Allora, loro hanno compreso che il sistema può anche muoversi a più punto, perché l'angolo, per come è concepito l'angolo, può farlo praticamente girare a più punto, quindi non è detto che siano lineari. Poi hanno capito un'altra cosa molto interessante. Hanno compreso che è anche possibile fare corsi di diversa grandezza, vedete? Quindi girano a tessuto, creano corsi di diversa grandezza, e poi non c'è nessuna ragione che siano un solo piano, hanno capito un'altra cosa ancora, tutti allo stesso livello, ma possono essere a più livelli, alcuni possono essere a 3, altri a 4, eccetera, perché le torri serventi ovviamente consentono queste variazioni. Quindi, tornando a noi, questo è una scacchiera. E quello che noi indichiamo una scacchiera è il processo. Qual è? Il processo è stato ovviamente molto guidato da me, ma il processo è questo. Loro hanno scelto Cannes, hanno scelto su Lucan questo edificio particolare, hanno studiato questo edificio in una maniera tale che da una parte loro potevano rirealizzare lui com'era, giusto? Cioè, era nell'altra immagine, adesso non ci posso andare, lui esattamente com'era, ma dall'altro, lavorandoci, hanno capito che il numero di variazioni sintattiche che questo schema aveva in nuce erano molto potenti e molto di più, tanto da A, trasformarlo da un sistema puramente lineare, come sembrava quello di Cannes, a un sistema a tessuto, perché gira, fa gli angoli, vedete? Fa una serie di cluster, vedete? Perché lui gira, e quindi fa i cluster. Due, può avere altezze diverse. Tre, quindi può contribuire anche a quelle silhouette così mobili che in realtà a Cannes interessavano molto, perché, come voi sapete, tutti benissimo, Cannes è cominciato pensando a San Gimignano, il più importante suo progetto, cominciato a San Gimignano, d'accordo? Tutti questi sono piccoli buchi neri, cioè cose che io do per scontato, ma suppongo che non è detto che voi sappiate, però probabilmente leggendo questo libro, almeno la parte che riguarda l'architetto di vostra competenza, questo nero si comincia a squarciare. Ok, adesso fammi la domanda. Adesso è più chiaro, esatto. Sì, ce n'ho altri, molti altri. Il problema qual è? Ti spiego. Non è il problema, adesso noi facciamo così e poi facciamo la lezione. Dunque, dov'era la mia lezione? Ecco. Okay. Adesso proviamo a vederne altri, internet permettendo, certo. Certo, come dire, entusiasmo non si crea sta lentezza spasmodica, eh? Intanto... Come si chiama? Eccolo. Ok. Vado in locale, perlomeno poi su internet ci andiamo. Ci sono altri esempi, te ne possiamo fare un altro molto semplice. Il problema fondamentale è che questi esempi, questi che ho a portata di mano, sono esempi che si riferiscono più ad architetture oggetto che ad architetture tessiture che a noi interessa fare, ma ne facciamo un altro sempre per capire meglio il concetto di scacchiera. Vediamo se questo è molto semplice, dovrebbe riuscire a girare, vediamo un po' se ce la fa. Questo è uno proprio, è molto elementare per capire il concetto, però certo internet me deve andare. E lui è connesso, ma insomma... D'altra parte se non va team penso che non vada niente, non è che gli altri vanno meglio. Prova a riandare a Sapienza? Che dite? Perché è di una lentezza spasmodica. Andiamo a provare a Sapienza perché veramente... Perché questo qui proprio non si muove, questo, no? Quello proprio non si muove, quindi a questo punto tanto vale provare ad andare a Sapienza. Mi spiace. piace. Secondo me anche il cattivo tempo influenza internet. Influenza. Sapienza proprio. Non è disponibile. Vabbè. Torniamo al mio. Almeno il mio un minimo. Va bene. Allora cercheremo poi di vederne altri. Intanto andiamo avanti con la lezione. Li potete vedere. Vediamo un po' quanto ci mette. Ci mette un'ora e mezza, ci metti. Vabbè, lui intanto carica però, no? Ecco. Oh, guarda qua, guardate qua, questo è un caso molto molto didattico, lei faceva vedere l'elenco, lei usava una piccola casa di Glenn Marcus e qui vi fa vedere i pezzi che lei aveva usato alla base, sempre con la stessa logica, e qui quando bontà sua ce lo vorrà indicare. C'è l'accesso a questo breve filmato, ma di filmati sulle scacchiere ce ne sono migliaia, sono tutti qua, cioè, quindi a voglia ce ne sono tantissimi, proprio in questa sezione ci sono moltissimi YouTube e moltissimi filmati, quindi vi potrete successivamente chiarire, ma il concetto di base è questo che vi ho illustrato. Quindi, vediamo un po'. Ecco, questa è una cosa molto, molto semplice, molto elementare. Vediamo se lui ce lo monta. Se Iafa. Vede, una casa molto semplice che lei realizza con tutta quella serie di pezzi e adesso parte a poco un insieme di variabili. Quindi questi pezzi si montano in maniera diversa a comporre varie architetture. Diciamo, tendevo a, in questo caso l'attenzione è più rivolta, è un esercizio più semplice del vostro, perché è rivolta ad un'architettura abbastanza oggettuale, no? Quindi, però il concetto di scacchiera è questo, ok? Ci sono domande? Altre domande per un po' di chiarificazione? Che cosa vi rimane un po' oscuro? Adesso viene dentro la lezione vera e propria. In questa parte delle scacchiere. Vi è chiaro? Ok, d'accordo. Allora, adesso andiamo, quindi nella parte finale, internet permettendo, avete veramente moltissimi esempi, ne avete a decine, quindi è soltanto l'imbarazzo della scelta sostanzialmente su questo materiale. Adesso cerchiamo di andare alla lezione vera e propria. Vi dicevo, abbiamo visto questa cosa di Kahn come una sorta di antefatto a questo ragionamento. Vi dicevo che il nostro sforzo quest'anno è cercare in qualche maniera di orientarvi verso un'architettura di relazioni, architetture di tessiture di relazioni piuttosto che architettura di singoli oggetti. Quindi abbiamo pensato per illustrarvi questi concetti, questo concetto di farvi sostanzialmente ripercorrere insieme il lavoro della DID, solamente da questo punto di vista, non quindi il lavoro complessivo, solamente da questo punto di vista, e il lavoro di Eichmann. Non perché sono gli unici, tutt'altro, cioè, la lista come vedete è grandissima, però sono tra gli architetti che hanno impostato con maggiore chiarezza questo tipo di ragionamento. Queste foto che vedete qua e là sono foto di scacchiere in lavorazione, no? Sono vari lavori in preparazione, proprio di scacchiere che vanno nella direzione che vi avevo detto. Allora, iniziamo un po' il ragionamento. Allora, lo sforzo è in qualche maniera di allontanarsi da un'architettura a bottiglia. Perché? Perché non ci piace? No, perché è magari l'architettura più bella del mondo, perché non è il problema che ci piace o non ci piace, come si fa a non essere profondamente innamorati di Piazza del Campo, no? Come è possibile che nella cultura di un architetto questo non sia un profondo amore? Certo che è un profondo amore, ma allo stesso tempo, essendo nel 2019, dovendo affrontare tutta una serie di criticità legate all'area, legate alla cultura locale, legate a una serie di negoziazioni che voi dovrete fare tra il terreno, il programma, eccetera, è nostra responsabilità insegnarvi tecniche, diciamo per semplicità, più aggiornate e più moderne, per navigare in questo mondo di complessità di oggi e quindi avere armi più appuntite per fare questo che un'architettura oggettuale, sia pur magica e meravigliosa come quella. Quindi non è che a noi non ci piace Piazza dei Miracoli, ma noi, dovendo avere la scelta di insegnarvi, preferiamo insegnarvi tecniche più moderne, più aggiornate e che soprattutto vi diano la comprensione di come muovere l'architettura in una rete di relazioni, perché l'architettura è una rete di relazioni, è una rete di spazi e di relazioni, e quindi come sviluppare questa rete di relazioni. Se voi sapete fare questo, avete delle armi molto importanti nella complessità del mondo contemporaneo. Quindi tutto lo sforzo un poco della lezione è indirizzarvi verso questa cosa e poi farvi fare delle scacchiere che servano a quello, vi aiutino a fare quello. Quindi, di nuovo, vi ricordate che ho citato l'esempio dell'architettura a bottiglia, no? Dicevo l'architettura a bottiglia e dicevo implicitamente Morandi, no? Naturalmente Le Corbusier è un grande mago, no? Di questa idea di giochi tra volumi puri che parlano tra loro e parlano anche con il cielo, no? E se io volessi fare una scacchiera di questo, come no, no? La potrei fare abbastanza facilmente, in fondo, no? Potrei prendere questo insieme di oggetti a reazione poetica, potrei averne di più e potrei cominciare ad avere una serie di variazioni per capire, no, che tipo di magnetismo, no? Quasi di magnetismo sonoro, luminoso, si trasmettono l'uno con l'altro, no? Nel caso di quest'opera di Le Corbusier, che è in particolare il tetto dell'unità di abitazioni, come voi sapete, questo mondo è un mondo, pieno di eche e di denti. Ora, però, noi ci vogliamo allontanare da questo, per le ragioni che vi abbiamo detto. Quindi, come dire, abbiamo deciso, no, di vedere se riusciamo a costruirlo all'incontrario. Poi non riuscivo a togliere dalla lezione questa immagine, perché è un'immagine molto molto forte, molto interessante, è l'interno della Filarmonie di Charun. Perché è così bella e così importante e non riuscivo a togliere questa immagine? Perché Charun, in realtà studia esattamente un sistema di tessiture, studia un sistema di relazioni. Per fare questa opera lui ha in mente l'insieme di relazioni del paesaggio italiano, no? Del paesaggio toscano in particolare, lo dice proprio, questa idea del paesaggio antropizzato, no? Il paesaggio trasformato dall'uomo, l'ambiente naturale che diviene paesaggio in quanto valore condiviso e in quanto campi di tessiture, no? In fondo, che si parlano sull'altro e che determinano relazioni l'una con l'altro, no? Quindi questa è un'opera in cui i concetti più moderni di questo ancora non c'erano, un'opera fatta alla fine degli anni 50, però qui è già molto in luce questa idea di creare un'architettura di relazioni, di creare un'architettura di intrecci. Ed sono architetture che sono capaci potenzialmente, questo è tutto il punto, di creare relazioni funzionali, ma soprattutto di creare relazioni volumetriche o come diciamo noi morfologiche. Usiamo la parola morfologia, forma della terra, del terreno, perché in qualche maniera l'architettura da questo punto di vista appartiene anche a una morfologia, no? Sono studio di forme, no? Morfologia vuol dire esattamente questo. E quindi, la forma del terreno e la forma dell'architettura tendono a sposarsi insieme e in questo caso tutto viene pensato per una sorta per uno spazio musicale, come sapete, che è uno spazio rivoluzionario perché è tutto attorno, eccetera. C'è un'altra profonda ragione per cui noi insistiamo tanto su questa questione ed è quella della presenza dell'acqua. Noi vogliamo predisporre in qualche maniera un insieme di relazioni che ci consentiranno di operare anche dal punto di vista bioclimatico e quindi della consapevolezza di che cosa succede quando facciamo entrare in gioco l'acqua, da tanti punti di vista, lo vedremo nel prossimo ciclo delle lezioni, e dobbiamo predisporre un territorio per questo. Perché se io faccio il campo di Pisa, non ho predisposto nessun territorio, no? C'ho un prato, con i volumi sopra. Che relazioni ho predisposto perché possa avvenire questo? No? Sì? Hai capito questo? No? No? Cioè, il parallelismo col perché il piano del il piano di Piazza dei Miracoli non predispone alcune situazioni dal punto di vista morfologico. Roberto, Simoni, sempre tu, ma è scritto talmente grande. Evitiamo Roberto Simoni, poverino, che già ha superato più di una crisi. Giulia, già abbiamo fatto venire da laggiù a qua. Mo parlano tre volte con lui. Oh, massacrarlo, non mi sembra a caso. Giulia. Eccomi. Beh, innanzitutto perché è piatto. Quello è il campo piatto. Quello è un vassoio. Un vassoio che tipo di situazioni può predisporre dal punto di vista morfologico e dal punto di vista di, diciamo, accettare architetture diverse e soprattutto accettare modi diversi di trattare l'acqua. Quello è un vassoio. E quindi, in quanto vassoio non può... No?
Cioè, cercate di essere anche molto pragmatici su alcune cose, no? Nel senso che, se questo è un vassoio, quando piove, che succede se piove? E piove tanto? L'acqua ruscella, cioè, non è che la riesci a incanalare o la riesci a gestire. Non hai alcuna relazione con l'acqua, no?
È un vassoio, è piatto, quindi non ha... come lo puoi organizzare, no? In maniera attiva. Tutta questa idea, no? La differenza tra quello e questo, lo vedete che questo crea già una morfologia, no? Crea già un'articolazione di suolo, per cui è chiaro che tu predisponi una serie di una serie di ragionamenti. Bene, vi voglio vedere un po' più attivi, cosa che non siete. Allora, Laura di Fiandra, spiegami che cos'è la scacchiera. Vediamo se hai capito. Eccola, la Laura, dai. Un maestro, perfetto. Hai cominciato bene, Laura.
Capirne le regole di linguaggio.
Diciamo di sintassi. È importante la piccola differenza, ma procediamo. Sì.
Che muovendo i moduli del plastico creare la
piattina del progetto. Perfetto, mi hai fortemente rincuorato. Bene, mi hai dato. Ah, capito, perché al sottotitolo ti viene ansia, perché tu parli, vedo volti zitti, proprio blank, allora hai capito, poi c'è stata la cosa, stiamo senza internet, voi siete blank, capito? Io mio figlio me ne vado a casa, non ho capito. Invece meno male, Laura, mi hai dato un forte rincuoro, meno male. Ok. Allora vediamo la seconda parte. Questa forse è troppo astratta, lasciamola perdere la seconda parte, andiamo sul concreto. Noi vogliamo lavorare su un'idea in cui in qualche maniera esista una relazione, diciamola così, tra suolo e architettura, per cui noi cerchiamo di pensare alle due cose insieme. Abbiamo già mai fatto questo? No, Laura, parliamo con un'altra, vediamo, perché Laura mi rincuora. Luca? Marchi, dov'è Luca? Luca Marchi, com'era la domanda? Me la sono persa pure io. Qualcuno si ricorda la domanda che ho fatto? Come non l'ho fatta? Allora, la domanda è, abbiamo detto, cerchiamo di predisporre, Luca concentrati, cerchiamo di predisporre delle relazioni tra suolo e architettura, d'accordo? Perché è una cosa che ci importa tantissimo in questo tipo di ambito, siamo d'accordo? Ok, quindi cerchiamo di predisporre relazioni di suolo e architettura. Domanda, l'abbiamo già fatto? Meno male, Luca, mi eri fuori. Certo, l'abbiamo già fatto in parte con le tessiture, esattamente questo abbiamo fatto. Adesso che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di fare la stessa cosa ma ad un livello ancora più consapevole, perché in fondo con le tessiture abbiamo annusato, diciamo, no? Abbiamo annusato l'area. Adesso cerchiamo di farlo in maniera più consapevole, trovandoci un maestro che ci può, diciamo, corroborare, provando ad usare la sua sintassi e vedere che variazioni possiamo avere nel nostro campo. Ok? D'accordo. Allora, procediamo. Allora, ho deciso di iniziare da Zadid. Perché voglio iniziare da Zadid? Perché sostanzialmente sono due i personaggi fondamentali che scoprono questo sistema, diciamo, no? Che hanno inventato questa penicillina praticamente. Certo, Sharoun e altri l'avevano in qualche maniera preintuita, noi possiamo usare Wright, possiamo usare molti altri architetti, possiamo usare Tower e tanti altri che abbiamo citato in questa direzione, ma è chiaro che Hadid e Eisman hanno, nel dibattito più recente, creato dei pilastri di questo approccio, d'accordo? E possiamo chiamare questo approccio in vari modi, si può chiamare landform, si può chiamare architettura di suolo, si può chiamare appunto rapporto tra morfologia dell'edificio e morfologia del suolo, no? Si può chiamare, come li chiamano, gli architetti amici del plastico, ma la chiamano land urbanism, addirittura fanno dei master su questo, ma l'approccio è uguale. Allora, David è un personaggio interessante perché fa avvenire una interessantissima miscela, come sempre avviene, no? Quando esistono degli scatti creativi. La sua miscela ha varie componenti, da una parte è il fatto fatto che lei è di origine irachena, diciamo, e quindi ha un paesaggio nativo che è un paesaggio nativo molto mobile, continuamente riconfigurabile, quello delle dune, dell'acqua che ha movimenti diversi, insomma è il paesaggio del Tigre e l'Eufrate, no? Lo si studia ancora alle elementari? Noi eravamo ossessionati dagli Assiri no, la mia generazione aveva la cosa di questo Tigre e Eufrate e questo gli Assiri babilonesi, va bene, Zadig è un Assiro babilonese, l'ho ritrovata finalmente, e di quel paesaggio là, del famoso Tigre e Eufrate. Questo è il suo paesaggio nativo, perché lei proviene da là, in realtà tutto il suo sviluppo poi avviene in ambito internazionale, però lei studia anche matematica, ha una grossa passione per i costruttivisti russi, e questo sembra molto contraddittorio con quello che poi accadrà, invece sono proprio gli elementi della miscela, della sua... i lavori da studentessa riguardano molto anche questo mondo del costruttivismo. Volevo prendervi delle immagini belle di prima mano. Questa è una sua bellissima mostra alla Biennale, in cui sostanzialmente in maniera più o meno evocativa, ma fino a questa sorta di tappeto, no? Questo tappeto che diventa suolo tessitura. No, secondo me è veramente molto evocativo, e poi dei testi fondamentali tipo questo che ci sono proprio per stare ad indicare questa sua ricerca. Cosa fa sostanzialmente nel 1983 e mette a fuoco questo con questo progetto che si chiama il Club Peak a Hong Kong? Elabora, e questo gli arriva attraverso il suo pensiero pittorico, gli arriva attraverso il suo pensiero grafico, non gli arriva per una via, gli arriva attraverso questa ricerca, non è una ricerca direttamente architettonica, è una ricerca prima implicitamente anche pittorica, no? Ha questa idea, vedete come è realizzato questo, a parte vabbè il livello inclinato che implica un certo dinamismo eccetera, ma la cosa fondamentale è che il dipinto, che poi in realtà è già un quadro di progetto, mostra contemporaneamente campiture, no? Campiture di colori che seguono sistemi di regole, lo si capisce che appartengono a dei sistemi di regole di un tipo versus che un altro, e questo campo diventa un campo in cui prenderanno posto sia gli elementi costruiti, sia gli elementi vegetali, sia gli elementi di transizione. A questo punto il campo non è più il campo dei miracoli, ecco qua, non è più il vassoio in cui poggiare degli edifici, delle bottiglie, ma è un landform, è un disegno di suolo, che è un disegno di suolo che è anche un disegno di architettura contemporaneamente. Questa è l'invenzione, e questa è la rottura del paradigma, e questa è una cosa che non c'era a questo livello precedente, così chiaramente indicato. Guardate tutti i disegni e quindi in qualche maniera, adesso voi capite, voi avete fatto le tessiture, no? Le tessiture in qualche maniera presuppongono questo, ma per fare il salto di capire che cosa voleva dire, avere l'appoggio di un maestro cambia la questione, giusto? Ti dà un altro spessore, no? Questo è un po' il processo che stiamo cercando di fare. All'interno di questa cosa si realizzano poi le parti effettivamente richieste dal concorso, che sono, diciamo, come dire, appartengono strettamente a questo mondo, a questo sistema di morfologie, e che viene raffigurato in maniera così evidente in questi in questi disegni quadri. Questo è il disegno del concorso per il Flair Pig, no? Che lei ha vinto. A questo punto uno si deve mettere proprio a, diciamo, capire questa interpretazione, no? Questa interpretazione dell'architettura come oggetto che nasce dal suolo e che si relaziona col suolo. Non è la vecchia idea di pura architettura organica, di forme che richiamano, ma è proprio una stessa sintassi che fa nascere, che organizza il suolo e l'architettura. Questa è la grande, diciamo, invenzione della DID. Il discorso delle tessiture, quindi io riprendo delle immagini che avete visto e dei quadri che avete visto, quindi è esattamente parente, fa proprio parte della stessa cosa. Noi abbiamo fatto fare la tessitura prima, l'abbiamo potuto fare anche dopo, no? Di fatto, però nasce in questo discorso, in questo ambito. Guardate quest'altro che credo si riferisca, è sempre Clay Pick, credo che sia sempre lo stesso progetto. Queste caspita di cose qua, no? È qua che cominciamo a vedere l'edificio. Queste cose qua, perché sono fatte così e che cosa evocano? Evocano un mondo in cui questo e questo appartengono anche allo stesso sistema di regole. Questa è l'idea, no? Forte, che è un'idea tanto grafica quanto architettonica. Poi di fatto noi lo sappiamo esattamente che cosa sono questi, non esattamente. In realtà abbiamo come creato un campo di possibili compatibilità. Potrebbe essere che poi scopriamo che questi possono essere terreni terrazzati a colture diverse, oppure possiamo scoprire che queste qui sono vasche per contenere l'acqua in dei momenti di esondazione, no? Questo? Sì. Sono delle architetture parzialmente ipogee? Non lo so, però la cosa è importante anche questo, no? Perché proprio il concetto va in quella direzione, no? È come dire questo, che è questo, boh, d'accordo? Però allo stesso tempo lo posso prendere e trasformarlo in delle regole di progetto? Sì. E poi posso decidere di queste regole di progetto, cosa è costruito, cosa è giardino, cosa è trattamento dell'acqua, posso? Certo! Ok? Ok. Spero che molti siano ok. Allora, per fare queste cose bisogna avere una sorta di ferramenta. Ferramenta parlo in maniera generica, no? Per fare queste scacchiere, salto adesso di palo in frasca, bisogna avere uno strumentario e decidere che strumentario fare. Io quando faccio i workshop, e loro hanno una notte di tempo, vicino a dove in genere li faccio, c'è un negozio, no? Di tipo ferramenta, che c'è un po' di roba, e io gli dico: andate a ferramenta, comprate un po' di roba, stanotte lavorate e domani fate sta cosa, d'accordo? In una notte. Quindi quello lì, per esempio, è fatto in una notte, quello lì che avete visto precedentemente. Che cosa vi voglio dire? Potete usare dei sistemi per fare le scacchiere, dei sistemi molto tradizionali, il cartoncino colorato, o addirittura, anche se un po' più costosa, la balsa, oppure potete anche usare dei sistemi ibridi, no? Di materiali, delle reti, dei materiali che vi vengono quasi vedendo dal ferramenta. Non deve andare dal ferramenta come vado al supermercato, no? Cioè, devi andare senza sapere che voglia, è quello il trucco. Bisogna un po' guardare e vedere, a farsi ispirare. Ah, con queste bacchette per l'irrigazione, magari me ne compro due, tre, stai a vedere che ci faccio qualcosa. No, un po' così, un po' sperimentare, un po' frugare, per cui tu hai una sorta di armamentario con cui puoi provare a fare queste scacchiere. Nel passato, se voi vedete i film che ci sono in basso, scoprirete di tutto. Ci sono persone che ovviamente l'hanno fatto con gli strumenti più diversi, addirittura con strumenti magnetici, con l'acqua, con l'ego, con i cartoncini, in tanti modi c'è un campionario, o con i pezzi meccanici, di tutto e di più. Questa era una foto molto bella, che mi era piaciuta tanto, perché sembra proprio l'armamentario della DID in realtà. Questa è una foto che ho fatto quando c'era la mostra della DID, no? E sembrava quasi, dal mio punto di vista, quasi come se fosse la scacchiera, no? Come se fossero questi dei pezzi componibili. Non mi ricordo se questo effettivamente era quello che io volevo che fosse, o una versione di uno dei suoi progetti, no? Ma io la immaginavo come scatola di montaggio, capito? Dei suoi pezzi, pronta a elaborare, mi sembrava molto bella. Poi a un certo punto, finalmente, ho trovato le scacchiere di Hadid, proprio, quelle che noi chiamiamo scacchiere di Hadid, e che, guarda caso, ma questo speriamo che funzioni, no? Mi viene la depressione, vediamo che fa. Queste erano tutta una serie di variazioni fatte in striscioline di cartone, erano tutta una serie di variazioni del Museo Maxi, e l'idea che il prodotto base era la strisciolina era molto molto congruo, perché come sapete Zadid aveva impostato il progetto del Maxi come un progetto di flussi, no? Di relazioni e di flussi. Non nasce come, ovviamente, come un oggetto, ma nasce come una serie di relazioni e di flussi. Quindi il fatto che lei avesse fatto quelle che io nel mio gergo innanzitutto avevo trovato le scacchiere, cosa che fino allora non avevo mai trovato le scacchiere, finalmente avevo trovato le scacchiere, e poi avevo visto particolarmente come lo facevi, e quindi questa qua ancora sta a fa, ho capito, Giaone, e questo? Ah, eccolo, questo è l'articolo che, di cui io parlo, di questa... di queste, appunto, le scacchiere di Zà, si riferisce a questo ragionamento.
Forse vuoi mandare un altro?
Certo, vai, magari così mi riposo un attimo.
Per esempio sopra, vedete, sono sempre delle striscioline, qui, però qui per esempio sono orizzontali, poi si inclinano e diventano verticali, mentre qui sono sempre striscioline che hanno andamenti leggermente diversi, ma che si aprono molto di più e che sono quasi sempre verticali, vedete? Quindi rendetevi conto come con uno strumento così apparentemente stupido nascono delle due architetture che sono completamente diverse,
sono due variazioni della stessa
appartenenti alla, esatto, pur appartenenti allo stesso sistema di regole, ok? E questo è un po' l'esercizio che dovete fare in qualche modo.
Sì, sostanzialmente sì.
Modo.
In tutti i modi.
Tutti i modi.
Siete spaventati, è normale, non vi preoccupate. Chiunque è spaventato quando è un po' preoccupato, quando deve affrontare un nuovo territorio. Quello che si guadagna però è che, superando questo varco e cominciando a farlo, uno si trova con un'arma in più, con uno strumento in più, quindi è abbastanza, sì, tutto quello che può essere più parlato è meglio.
Allora, poi sempre un'altra cosa, guardate, è come se Zadid, noi non lo vediamo, ma come se lei avesse disegnato i flussi a terra, come se fossero le sue tessiture, che è quello che un po' avete fatto anche voi, no? In maniera chiaramente diversa da ognuno di voi, ma ci sono delle, come dire, vedete, c'è sempre questo flusso e ci sono sempre dei flussi che sono quest'altri che la attraversano. Immaginate che sono le sue tessiture, lei l'ha disegnate con i suoi ragionamenti, dopodiché sulla base di queste tessiture lei ha cominciato a fare le variazioni all'interno del suo sistema di regole, che sono queste bandelle.
Cioè un progetto, adesso tipo il Max, tipo qualunque progetto che abbia un grosso spessore di architettura, è lui stesso una ricerca. Cioè non è che quella carta mattina, capito? Si mette là e fa la cosa. Quello lì io posso fare, anzi nella vita lo devo saper fare, sia chiaro. Nessuno vuole, togliere legittimità al fatto che fa parte del mio professionismo dirmi: saggio, fammi sta palazzina per domani, e io gliela so fare, punto, d'accordo? Non ci piove, no? Ma un'altra cosa è dire, stare qua all'università e cercare di insegnarvi anche a che cosa è l'architettura come progetto, diciamo, di spessore e di ricerca. Noi questo almeno è il nostro, è quello che noi cerchiamo di fare, cosa che peraltro fa tutto il mondo, perché diciamo nelle scuole qualificate questo si fa, non è che per esempio mi insegna a fare la palazzina, poi quella me la imparo rapidamente. Quindi noi cerchiamo, abbiamo l'ambizione di insegnarvi dei metodi che possano corroborare un poco un aspetto di un progetto appassionato, ovviamente, in cui c'è un aspetto di ricerca, portandovi a casa però con un progetto, questo è chiaro, nessuno ha l'idea di lasciarvi, diciamo, in pieno mare. Però noi abbiamo questi cicli appunto per questo, per cercare di insegnarvi alcuni di questi aspetti processuali, progettuali, e anche di inserirvi un poco, non dico sull'ultimo stadio della ricerca architettonica contemporanea, ma certo non essere ibernati agli anni 70, diciamo, no? Ecco. Ok. Ok, allora questa è stata una scoperta, perché come sempre, prima io le parlavo di queste cose ma non ce l'avevo mica, poi a un certo punto l'ho trovato, è stata una bella cosa. Allora, ci sono due ipotesi, o facciamo un breve break o andiamo avanti, così, se, mi sembrate all'unanimità, siete proprio frollati. Alle 4:30 ci vediamo, però puntuale, senza che devo andare più dentro all'Arca dei Noi. Vabbè, no, perché capito? Non so come sarebbe interessante di definire i due, direi che così, se uno proprio deve dire. Nella vita vince molto questa idea di questa idea di tessitura, no? In qualche maniera, no? Forse perché è facile pensare, sia per le sue origini, sia per il suo essere donna, sia per questo suo tipo di pittura, mentre in Heinzmann è proprio quasi più un aspetto, non so come dire, proprio morfologico sulla terra, no? È come se sia una terra che si muove, che ondeggia, quasi, non direi vulcanica, perché vulcanica dà un'idea di esplosione, ma che si conforma come quasi una sorta di movimenti sotterranei, no? In qualche maniera una sorta di archeologia che emerge. Comunque, l'esito è che entrambi sono molto interessanti per il nostro ragionamento, e quindi discutere un poco del loro lavoro può essere utile. Questo mi sembra che ve l'avevo fatto la vedere la prima volta in cui emerge questa idea di questa sorta di rete che mette insieme una sorta di oggetti, che sono queste famose case che lui disloca in varie dimensioni e rotazioni. Ma il progetto in cui emerge più fortemente questa idea, progetto tra l'altro di attualità, perché è il progetto realizzato al checkpoint Charlie sul muro di Berlino, è fatto quando ancora esisteva il muro di Berlino. Perché, adesso per rilassarci tutti, se no diventa troppo duro seguire tutta la faccenda, Berlino è stata una città che ha continuato la tradizione delle grandi esposizioni di architettura. Scoprirete nel libro che in Germania, in realtà in quel caso a Stoccarda, c'è stata una grande, fondamentale esposizione dell'architettura funzionalista e moderna negli anni 27, il famoso Weissenhof di Stoccarda. Nel dopoguerra, sempre a Berlino, in una zona diciamo più periferica c'è stata un'altra grande, tra virgolette, esposizione di architettura, ma esposizione in quel caso vuol dire realizzazioni di opere in qualche maniera sperimentali, ma che poi sono rimaste ad essere abitate e fruite. Quindi se uno va nella zona dell'IPA, International Baustellung, credo che sia architettura o qualcosa del genere, la sigla, vede queste opere, per esempio una unità di abitazione delle Volbusi, eccetera. Negli anni Ottanta, precedentemente al muro di Berlino, Berlino è stata oggetto di un'altra grande IPA che ha visto molte opere di architettura diciamo in qualche maniera innovativa, in qualche maniera sperimentale, che sono state realizzate. L'idea di base però della mostra era quella del recupero della morfologia urbana, del recupero dell'isolato, eccetera. Quanto invece le IBA precedenti erano quelle per oggetti più liberi e funzionali, vincolate dalla, diciamo, dall'assetto morfologico. Comunque, questa è un poco la vicenda. All'interno di questa occasione ci sono molti concorsi di progettazione. Uno di questi lo vince Peter Eisman, con all'inizio di questa idea che poi si evolverà sempre di più. Lui chiama il suo approccio, in questa fase, il suo approccio, chiamiamole così, alle tessiture, lui lo chiama palinsesto in questa fase qui, intendendo dire, credo che ne abbiamo già fatto un cenno, intendendo dire per palinsesto una riscrittura di traccia sopra traccia, una sorta di layer in sovrapposizione. Il palinsesto sono le antiche carte medievali in cui si scrive, poi siccome la carta costa, un documento, si cancella, dopo magari 50-60 anni si riscrive e così si riutilizza, ma le tracce precedenti rimangono e quindi diciamo è un modo di parlare di un multistrato, di uno strato, diciamo, in cui le tracce del passato sono sovrapposte. La parola palinsesto si usa anche per dire palinsesto televisivo, palinsesto di... Non capisco esattamente quale sia la relazione col palinsesto in quanto pergamena che faceva questa operazione. Comunque, questo è secondario, magari qualcuno lo scopre. Allora, in questo caso, come vedete, ci sono degli edifici preesistenti, 1, 2, 3, e Asma organizza sostanzialmente una rete di relazioni, e questa è la cosa che a noi interessa. Questa rete di relazioni lui la giustifica con degli orientamenti, delle tracce del suo palinsesto, perché lui è uno molto didattico che vuole sempre, diciamo, dimostrare quello che fa. Ma comunque a me quello che interessa è una rete di relazioni, la vedete con la sua, che è una rete di relazioni che fa questa doppia operazione, di nuovo, che è come se tutto appartenesse a un'unica tessitura, che ingloba, riacchiappa le parti preesistenti e allo stesso tempo dà l'ordito per le nuove in un insieme che può prevedere, come ovvio, percorsi, spazi liberi che magari possono funzionare come diciamo degli edifici, delle parti accorte per dare la possibilità di avere uno spazio anche interno, e all'interno di questo sistema finalmente lui, qui lo vedete meglio, può indicare dove e come realizzare le nuove parti. Quindi questa è una tessitura di insieme in cui lui poi, questa è la proposta di concorso, immaginate quanto è diversa questa proposta di concorso con le coede proposte per esempio di Aldo Rossi o di Giorgio Grassi, che diciamo sostanzialmente riprevedevano le morfologie classiche degli edifici a corte con un trattamento di facciata particolare. sono sostanzialmente le tipologie molto classiche. Quindi questa idea di tessere insieme tutta l'area su questo sorta di suggestione del palinsesto poi dà la maniera di inserire i nuovi pezzi, ma questi nuovi pezzi rimandano ad un insieme più ampio e più complesso. Per una serie di ragioni lui riesce a realizzare soltanto un pezzo del suo insieme, che è questo, e gli altri sono in realtà realizzati, ma sono realizzati da altri architetti. Quindi quando voi ci andate li potete vedere, ma sono realizzati da altri. Questo tra parentesi è il punto dove c'è proprio il museo del Checkpoint Charlie, eccolo qua, perché siamo proprio là accanto, un'area estremamente devastata, come è stata a lungo Berlino. Ho visto da pochissimo delle foto di Berlino degli anni 60 ed era una città bombardata, in cui c'era un edificio a distanza enorme dall'altro con dentro un rudere sopravvissuto. Insomma, è un'idea molto diversa della Berlino che poi, a cominciare dagli anni 80, si è cominciata invece in qualche maniera a rinsaldare. Questo è un altro edificio che in qualche maniera si muove sulla stessa cosa. Spero che capisca questa lezione. In questo caso avviene di nuovo questo insieme di meccanismi. Notate sempre questa idea che in qualche maniera il progetto prende insieme anche dal punto di vista di presentazione concettuale, teorico e anche grafico di conseguenza, tanto le parti aperte quanto le parti effettivamente costruite. Anche in questo caso si trattava di creare un museo, un centro d'arte, a partire da alcune preesistenti, che credo siano questa, se ben ricordo è questa. Lui di nuovo testa un insieme di relazioni tra queste, fa un grande sorta di percorso, no? Di scalea che ricollega le varie cose. Siamo in un momento in cui ancora è abbastanza forte anche le suggestioni un poco figurative legate a questa fase figurativa dell'architettura postmodernista, per cui alcuni di questi oggetti sono oggetti proprio riconoscibili, in particolare questo, vedete, tu dici perché già ti è venuta l'idea, ho capito tutto perché hai detto. Questa sorta di passerella, di sistema che ricollega le parti in realtà, e vedete che c'è questo pozzo di trivellazione, perché nell'area precedentemente era un'area che aveva anche questo aspetto, nella storia dell'area c'era anche questa, era stato un ranch, era stata una zona per l'estrazione del petrolio, eccetera. Lui gioca su tutte queste tracce, che sono tracce tanto morfologiche quanto in quella fase figurative, evocative. Lui già ci ha fatto il suo progetto d'acqua, quindi quello è già il sistema per risolvere una serie di problemi, perché la pensilina ha già fatto tutto, vero? Conosco i miei polli. Ecco qua altri disegni su questo progetto, che è un progetto interessante, bello, ecco perché non l'ho mai voluto togliere. È un progetto non realizzato ma molto interessante in questa fase, no? Anche questa scalea come grande, diciamo, sistema organizzativo è bello, perché poi alcuni edifici si possono addossare ovviamente alla scalea, e la scalea prendono luce dalla scalea. Quindi è un sistema abbastanza che può essere evocativo, e poi, come dire, ci può dare una mano, no? Ci può dare una mano. Questo è un progetto che ha meno forte l'aspetto delle tessiture e della, però è un progetto anche questo molto bello e molto interessante. È un progetto per dei laboratori sostanzialmente. Lui evoca la struttura molecolare, vedete qua, lui si ispira alla struttura molecolare, non ricordo in particolare quale, se sia il DNA o altro, e praticamente su questa idea organizza questo edificio che, come molte cose di Eichmann, è in realtà semplice come sistema, una volta che lo capite, perché questo è un edificio a spina, no? Vedete, un edificio a spina con un elemento servente. Una volta che vedete, però, invece di diventare un classico elemento a spina, l'elemento servente è molto più dinamico, quindi può creare, diciamo, molte più variazioni, e qualche volta può, quindi fino a spezzare la spina, vedete, in questi punti, e poi può permettere qualche eccezione. Ma se tu lo inquadri da un punto di vista, diamo, distributivo, tipologico, cioè sono abbastanza semplici in realtà, anche perché lui comincia a ragionarci proprio in termini di variazioni da degli schemi tipologici. Occhi d'occhi. Ok. Questo è il progetto che lui fa per un concorso che poi realizza, in cui inventa un'altra cosa, che è una tecnica di cui alcuni di voi potete tenere presente. Lui deve fare un'espansione per un edificio di servizi, servizi, studi, eccetera, alle gallerie d'arte di questa università, e c'ha un'intuizione molto molto bella, che è la seguente: invece di fare un edificio in un lotto libero che c'erano nel campus dell'università, lui c'ha questa idea di conficcare l'edificio in between, è la sua tecnica dell'in between, dello stare tra le cose. Questa tecnica dell'in between è una tecnica molto interessante. Io penso ad alcuni dei vostri progetti che stanno nei tessuti, no? In quei tessuti un po' più densi, un po' più e sono anche magari piccoli o altro. E quindi questa tecnica dell'in between, lui praticamente, invece di andare a consumare altro suolo e andare a fare altrove, lui conficca, vedete, esattamente conficca l'edificio tra i vetri degli edifici preesistenti. E quindi è sostanzialmente un edificio a percorsi, a più piani, in cui quando serve e come serve si amplia, ma o nel sottosuolo o in altri punti, per creargli le parti accessorie. E lui, proprio a partire da questo progetto, teorizza questa tecnica proprio dell'in-between, nel mettersi tra le cose, e non all'esterno, ma tra le cose. È una tecnica interessante per questo tipo di progetti. Poi, naturalmente, questo nasce sempre in rapporto al discorso, delle giaciture, delle griglie, eccetera. E siccome siamo ancora in questa fase postmoderna, anche postmoderna, lui a un certo punto inserisce, come nel caso precedente, una sorta di citazione figurativa. In questo caso è la citazione a queste specie di fortificazioni e di torri che erano precedentemente nell'area. Oh, eccolo qua, e questo è l'edificio realizzato sostanzialmente a più piani, con una rampa che rende alcune cose all'interno e le altre che serve quelle all'esterno. Oh, qui parliamo di una tecnica avanzata, che sarebbe il dondolio. In italiano lo si può chiamare il dondolio. Ed è una grande invenzione di Eichmann. Che cos'è la tecnica del dondolio? È la tecnica di creare in qualche maniera le tessiture, le giaciture, le possibili variazioni possibili per l'edificio e per l'area circostante attraverso un movimento dondolatorio delle forme. È come se le forme, dondolando una sull'altra, lanciassero delle linee virtuali, vedete qua, e queste linee virtuali di volta in volta possono diventare, come al solito, edificio, spazio libero, verde o quello che mi serve, o rimanere semplicemente virtuali e potenziali. Io ho scritto anche un libro su Eichmann, ma adesso non vi assillo con questo. Quello che vi può interessare lo trovate abbastanza diffusamente nel libro Architettura e Modernità. Nel libro discutevo, per far capire di questa tecnica, di questo quadro, che è un quadro di Balla. Come sapete, Balla è un pittore futurista, e i futuristi sono ossessionati dal movimento in varie maniere, e Balla ha un modo di vedere questo che è molto diverso, per esempio, dal modo di Boccioni, completamente diverso. E Balla, questo è il quadro più celebre del, appunto, del, questa è la famosa donna con il cane, in cui è tutto un dondolio, no? È tutto un dondolio di forme, è come se queste forme dondolassero l'una sull'altra. Attraverso questa idea lui vuole evocare il movimento. Tra l'altro è abbastanza bizzarro pensare che questo sistema, molto diverso dal sistema cinematografico, no? Per esempio Duchamp anche lavora sul movimento, ma lo fa con diaframmi cinematografici. Invece questo effetto è quasi un effetto di sfocamento, no? Questo dondolio crea quasi uno sfocamento. Quindi in qualche maniera è una tecnica televisiva e non cinematografica. Capite? No. Perché la televisione funziona per sfocamenti successivi dei pixel, e invece il cinema funziona per fotogrammi. Quindi, come dire, questa è una cosa tanto per divertirci, però questa idea dello sfocamento è un'idea, in qualche maniera, se vogliamo dire, di tipo televisivo e non cinematografico. Allora, ecco qua lui che fa: prende due forme basi, vedete due L, le sovrappone, e quindi attraverso la sovrapposizione possono uscire varie combinazioni. Dopodiché fa questa operazione sia in pianta sia in assato, vedete che gli dà, diciamo, quasi delle regole, displacement, rotation ed altro, e poi comincia, appunto, una volta capito questi vari movimenti che le due hanno, a generare come se fossero delle tessiture nel nostro termine, anche se in questo caso si riferiscono soltanto all'edificio, sia in pianta sia in assato, perché il movimento è coerente. Una cosa da pazzi, giusto? Esattamente una cosa da pazzi. La cosa interessante è che invece lui lo porta a casa il progetto, e porta a casa un grandioso progetto in particolare, che è questo, e questa casa a Cadige. Anche questo improvvisamente assume tutto un ragionamento diverso nelle nostre menti, perché lui giustifica questo con il movimento dell'acqua, che è sotto, quindi è come se lui lo giustifica, perché, come dicevo, ha sempre questo mondo teorico anche a cui tiene molto, è come se il dondolio, no? Dell'acqua del mare, l'insito movimento, l'insita dinamica della situazione si sia potuta interpretare attraverso questa casa. A un certo punto, la vedete qui, che cosa succede qui? Che questa è la concretizzazione di una serie di scelte possibili da questa, chiamiamoli tessitura, di questi diagrammi. In fondo queste variazioni e queste traslazioni descrivono dei campi possibili, no? Dei campi possibili, e alcuni di questi campi diventano scelte effettive, le scelte del volume, la scelta della terrazza, ma il movimento complessivo delle due parti dà la grammatica dell'intera opera, no? Quindi l'opera è come se fosse una scelta particolare, un dondolio particolare all'interno di una serie di possibilità e di varianti. E quindi qui siamo davanti a un ragionamento che, capite quanto è più pieno di implicazioni questo tipo di, e quanto più contemporaneo questo tipo di ragionamento, anche se qui in fondo è limitato a, in fondo a un campo di forze che è quasi un oggetto sostanzialmente, no? È un oggetto che cattura queste forze, non è un vero e proprio campo di azioni come un'architettura di suolo, come abbiamo visto prima, che coinvolge effettivamente il terreno. In realtà Eichmann va avanti su questo ragionamento e anche lui, ecco qua, queste sono tutte, diciamo, visioni della casa, in cui soggiace la forza a una certa... è implicitamente catturato uno spazio virtuale. Che cosa vuol dire? Siccome si capisce e si sente la logica del dondolio, è come se tu leggessi lo spazio che non è costruito, ma che appartiene a questa regola. È come se fosse in qualche maniera evocato, in qualche maniera, già presente, no? Soprattutto nei vuoti, no? È come se i vuoti facessero parte di questa stessa logica formativa, no? È come se le linee generative, anche se non si concretizzano in edificio, fossero sempre lì presenti. E quindi eccolo qua, ed eccolo qua nel disegno, eccetera. Quindi questo dondolio detta tutto un insieme di regole e sottoregole su cui si possono aderire i pieni, i vuoti, gli infissi, l'organizzazione in pianta, eccetera. Questa è un'opera in cui la presenza di Greg nello studio di Greg Linner era importante in questa fase, diciamo, di fine anni 80, diciamo la presenza in questo e anche nell'altro progetto la presenza di Greg Linner nello studio era molto importante. Questa è probabilmente l'opera più matura su questo ragionamento, perché implica, è un'opera che diventa un edificio e diventa anche un edificio di suolo, è una questione, diciamo, abbastanza ricca e complessa. Che cosa succede qui? Questa innanzitutto è una scuola di architettura, è una scuola, ed è tecnicamente parlando l'ampliamento di una scuola di architettura. La scuola precedente è un edificio che lo si intravede qui, forma una sorta di zigzag, eccolo qua, forma uno zigzag, era fatto a zigzag in quest'area. Allora lui che fa? Lui fa questa operazione, innanzitutto prende la forma dell'edificio preesistente, cioè diciamo questo zigzag della scuola, e lo fa vibrare, lo fa oscillare. Queste oscillazioni al solito creano un campo possibile, no? Queste linee sono linee di possibilità, non sono linee di realtà, sono linee di possibilità, determinano un campo possibile. Dopodiché fa un'altra operazione, che credo la si veda qua, a questo lui sovrappone, vedete, un edificio, no meglio, affianca un edificio curvilineo, eccolo qua, e poi mette i due, e anche questo lo fa vibrare, d'accordo? Eccoli qua insieme ed eccoli qui trasformati poi in pianta. La stessa, quindi l'edificio preesistente genera un campo di vibrazioni, questo genera un campo di vibrazioni, si riuniscono e viene deciso punto per punto che cosa sono le varie cose. Nella planimetria voi vedete, ad esempio, facciamo un esempio, che una oscillazione di questo edificio precedente determina come se fosse un corpo aggiunto, vedete eccolo qua, con una terrazza e con una parte di edificato che si ferma al secondo piano. Stessa cosa avviene nelle parti dell'edificio curvilineo, eccolo qua, che punto per punto diventa qualcosa di diverso. Il complesso si organizza come edificio a galleria, cioè tra i due c'è una galleria, che adesso vedrete, che funziona anche come elemento distributivo. Allo stesso tempo queste linee e queste vibrazioni in qualche maniera mi gestiscono il suolo, no? Mi gestiscono le relazioni del suolo, perché quando non diventano edifici possono diventare di nuovo terrazzamenti, percorsi, spazi verdi, eccetera. Eccolo qua. Ecco, qua cominciamo a vedere le piante. Qui vediamo le vibrazioni dell'edificio, diciamo, questo. E quindi questi sistemi creano le variazioni ai vari piani, compatibili l'uno con l'altro, eccetera. Ecco qua una visione dall'alto. Ed ecco invece la galleria interna, che è dove i due sistemi entrano a contatto, creando appunto questa galleria interna, che è anche ovviamente il sistema di distribuzione che permette all'edificio di essere organizzato. Quindi quello è un edificio proprio dal punto di vista anche storico molto significativo, perché vediamo insieme queste tecniche, vediamo insieme le tecniche dell'in-between, vediamo questa idea delle vibrazioni e delle oscillazioni, tutte queste cose di cui vi abbiamo parlato e che ritroverete negli scritti, ovviamente. Questa idea della landform architecture e di un'architettura che è architettura e suolo, che cos'è esattamente, diventa un leitmotiv, no? Non è che uno ogni architettura si inventa, una volta inventato per un po' ci vai avanti, no? Ovviamente. Questo è un commercial center, no, è un conventional center, una cosa diversa, un grande posto per le fiere, in America, enorme, un po' come la Fiera di Roma, molto grande, e che la vedete subito, no, dal plastico, non è che c'è molto margine di difficoltà, no, per capire che lui certo non è un'architettura bottiglia, che lui è un'architettura che vuole intessere relazioni e soprattutto evoca nel suo sistema formativo un sistema in qualche maniera di tipo morfologico naturale, talmente evidente, no? O sì, o no? Vuoi aggiungere qualcosa?
No, che forse un parallelismo tra Eidman e Zadid, poi anche come pur lavorando loro su trame, chi su flussi, chi su palinsesti, danno forma chiaramente a architetture che sono totalmente differenti. Zadid sembra quasi che plasma i suoi edifici, no? Sembra quasi che la fluidità dei suoi edifici prende forma, mentre Eidman lavora molto di più anche sul taglio, sullo scavo, sulla, come dire, sull'incastro, no, di questi volumi, cosa che per esempio in Zadid è difficilmente.
Perché Zadid ha sostanzialmente un'idea effettivamente infrastrutturale. Sono architetture guizzanti da un certo punto di vista, e quindi questa idea che sono un ibrido tra architettura e infrastruttura, ecco perché anche usa i fili, certo, eccetera, no? È un po' una delle chiavi fondamentali per capire quello che lei fa, no? Invece quando cercavo di dirvi che in fondo Eichmann ha un'architettura molto legata a questa idea di morfologia del terreno, in qualche maniera, di trasformazione della morfologia del terreno, è chiaro che appunto avvengono queste operazioni più legate a questo. Questo è un progetto di cui avevamo parlato rapidamente, che è Rebsock Park, anche qua vale molto queste, tutte queste tecniche di tessitura e di relazioni. Questa è questo progetto molto interessante, estremamente interessante per la Chiesa dell'anno 2000 a Roma, e la Chiesa che poi ha vinto Peter Eisman, scusatemi, lapsus, che ha vinto Richard Mayer. Questi derivano, tra parentesi, proprio dal libro Eisman Digitale di cui si era parlato, e con il quale vedete le tessiture, vedete le deformazioni, come se fossero quasi deformazioni proprio quasi del terreno, non so come dire, no? Proprio una topologia del terreno. Questo è molto interessante perché, appunto, essendo Luca stato a studio, mostrava anche l'approccio, no? In alcuni casi partire proprio da degli schemi tipologici quasi classici della Chiesa, vedete? In cui anche a volte i membri dello studio lavorano in parallelo l'uno con l'altro, è un modo anche che, attraverso cui l'architetto riflette lui stesso alla questione, e poi nasce questa idea molto, molto bella, molto interessante e del tutto particolare di una chiesa crepaccio, sostanzialmente, no? È una chiesa forra, è una chiesa in cui questa articolazione del terreno, non so che altre questa immagine, ah no, ce l'ho un'immagine, vediamo un po', ecco qua. Eccole qua, è una sorta di chiesa forra, una chiesa che articola il terreno. La sua idea è che una parte è per le strutture, diciamo, diurne della chiesa, le strutture per l'incontro parrocchiali, eccetera, l'altra parte è la chiesa, ma la chiesa, in realtà il centro della chiesa è proprio il canyon, dall'idea di Eisman, è proprio il canyon dove questa chiesa nella più profonda periferia, secondo lui, poteva entrare in rapporto con la chiesa madre attraverso delle proiezioni e dei rapporti lungo il canyon. È un'idea all'inizio che mi ha parecchio preoccupato dal punto di vista della logica e organizzativa della CECA. Poi ho pensato alle vie cave, no? Ho pensato a una chiesa trasformata in un aspetto processionale, no? Come se l'aspetto processionale e celebrativo, non ho mai avuto occasione di parlare con Eisman né delle vie cave, né in particolare delle vie cave riferite a questa chiesa. E può essere che sia tutta una cosa così, però quando abbiamo parlato delle cave, no? O no? Sì, all'interno della lezione delle infrastrutture, no? Eccola qua, quindi questa è, diciamo, quest'opera anche di grande avanguardia, di cui lui evidentemente non aveva paura di perdere il concorso, perché certo, anche se era un concorso rivolto al Gotha, comunque sarebbe stato un sogno vedere questa cosa. La quella di Maier è una bella opera, intendiamoci, non è un'opera proprio, certo, proprio così, però certo qui parliamo di una densità di ricerca molto, molto forte, proprio di un progetto in cui l'architettura diventa ricerca, no? Veramente diventa ricerca, diventa ricerca continuamente anche di temi diversi. Questo è il famoso Parco della Cultura di Santiago di Compostela, forse alcuni di voi lo conoscono, alcuni di voi ci sono stati, un'opera colossale, e qui è un poco anche la Spagna in una certa fase ha perso la brocca, no? Cioè, se considerata loro, hanno un po' mania di grandezza, e hanno fatto opere ipercolossali, tipo Valencia, tipo questa, per scoprirsi a un certo punto che pure loro non ce la facevano. Ma gli spagnoli sono così, hanno dilapidato un impero con questa tecnica, quindi non è una cosa del tutto nuova. Quindi questa, diciamo, il giardino, cioè quest'opera per Santiago di Compostela, quindi in un posto semi sperduto, praticamente era colossale, no?
Sì, hanno toppato la scala.
hanno toppato la scala, ma che brutto. Quindi queste architettura di suolo in questo caso diventa iper gigantesca e quindi probabilmente fuori scala, io non l'ho vista, devo confessare, ma fuori scala probabilmente sia i singoli pezzi sia il complesso, ma l'interesse comunque l'approccio è quello che abbiamo descritto. Un'opera invece misurata, molto convincente da questo punto di vista, è questa che è quasi un'installazione in realtà, è questo Giardino dei Passi Perduti nel giardino del Museo di Castelvecchio. All'interno del museo ci sono opere importanti di architettura rinascimentale, medievale, di scultura, ma soprattutto c'è l'opera di Carlo Scarpa che riallestisce questo sistema e lui crea tutta una tessitura, ovviamente, che mette insieme l'interno con l'esterno e quindi all'interno di questa tessitura emergono vari momenti, varie forme e riesce, diciamo, anche a tessere fili tra l'allestimento di scarpa all'esterno e il giardino all'interno, giardino che ovviamente è concepito non come una serie di oggetti all'italiana, ma come un insieme di relazioni di tessiture, questo, come dire, il Bassandir, d'accordo? Qui abbiamo, ho voluto tirare fuori alcune immagini in cui si era un'occasione in cui si era lavorato specificatamente su Eisman, non sono riuscito a trovare i filmini perché avevo troppo poco tempo, però magari li cerco, ma queste sono scacchiere, no? Queste sono scacchiere di opere di Eisman, in cui esattamente succede quello che vi abbiamo detto. Questa scacchiera da una parte fa l'opera di base, dall'altra parte con un insieme di variazione fa capire come quest'opera di base può funzionare per una serie di variazioni. Naturalmente in questi casi la cosa interessante è come trattare il suolo, come fare in maniera che il suolo in qualche maniera generi l'architettura, no? È come l'architettura non sia un'architettura semplicemente appoggiata, no? su un vassoio di pure curve di livello, ma come in qualche maniera i movimenti del terreno sono movimenti che possono creare l'architettura. Questa per esempio era una scacchiera in cui, vedete, questa avviene attraverso degli intagli, no? Degli intagli del suolo, delle parti del suolo che emergono, che scendono o che salgono e che accolgono vari momenti dell'architettura. Qui dipende un poco dal vostro pensiero, dalla vostra creatività, e un poco anche del lavoro del seminario, che mano a mano che se ne trovano, ecco perché abbiamo due sessioni, mano a mano che se ne trovano qualcuna si cominciano, ecco, vedete, si cominciano poi a realizzare e a fare, quindi anche influenzandosi l'uno con l'altro. Qua sotto ci avete un mare di scacchiere, alcune che appartengono a questa famiglia, alcune meno, cioè architetture di suolo, alcune sì, alcune no, volendo a tempo voi potete procedere. Quindi quello che noi vi aspettiamo da voi è un inizio anche serio, importante di questo lavoro, se volete anche già con le scacchiere, con i tentativi di scacchiera, già per il prossimo giovedì, ma sicuramente un indirizzo verso un architetto che vi sembra interessante, in particolare un'opera, che avendo un pochettino più di tempo così si può anche verificare, no? In uno scambio con l'assistente in particolare, per vedere se si è sulle tracce buone, e poi abbiamo una possibilità di mandarle avanti anche in un'ulteriore giornata di revisione, in maniera che suo lavoro prenda corpo e diventi veramente a tutti gli effetti un inizio di ragionamento sul progetto. Ecco perché abbiamo un pochettino di tempo. Ci sono domande? Non ci sono domande? Allora possiamo chiudere la lezione e se voi potete dare un poco di assistenza ai ragazzi è una buona cosa.